Anche vorrei cominciare ringraziando il professore proprio semplicemente, umilmente, di questa occasione, delle occasioni che l'anno scorso e quest'anno mi ha dato di un incontro, perché oltre e dentro le cose che ci siamo dette, il dialogo che è avvenuto tra noi, è stata una possibilità di incontro. E talvolta, per usare questa parola che a me piace tanto e che credo proprio sia la parola che racchiude il mistero che noi cristiani abbiamo celebrato in queste settimane, la parola stupore, anche occasione di fragile, ma di reale stupore. Io vorrei oggi innanzitutto riprendere un'osservazione dell'altra volta, perché rileggendo le dispense dell'altra volta mi sembra che sia stato un'osservazione interessante, non solo per lo specifico, per il tema specifico, la libertà religiosa, ma interessante per leggere la storia di questa realtà così umana che è la Chiesa, di questa realtà così umana che con metodi umani, tra virgolette scientifiche, si può registrare, non riconoscere la sua origine e il suo mistero, ma registrare storicamente, nelle sue vicissitudini storiche. E prendo a pagina 30, uso il termine registrare perché è il termine di Peggy e perché mi sembra quello che più esprime quello che intendo dire, insomma. La ragione umana con i suoi strumenti può registrare le vicende di questa realtà che si chiama Chiesa e può arrivare alla soglia della domanda che questa realtà così umana che si chiama Chiesa pone alla stessa ragione. Il perché della sua diffusione, il perché della sua permanenza in questi 2000 anni, eccetera. Ma pagina 30 riassume un po' tutte le cose accennate l'altra volta. L'altra volta abbiamo in qualche modo sintetizzato la dichiarazione Dignitatis Humanae, la dichiarazione sulla libertà religiosa, accennando anche agli ambienti americani che avevano chiesto al Cardinal Bea questa dichiarazione, eccetera, l'abbiamo in qualche modo riassunta in questi tre punti fondamentali. Primo punto, il Concilio parla, a differenza di tutta la tradizione magisteriale precedente, del magistero precedente, il Concilio parla del diritto della persona umana alla libertà religiosa. Questo terminologicamente è una novità. Mai il magistero della Chiesa aveva usato questa formula. Ius ad libertatem religiosa, proprio il diritto che la persona umana ha alla libertà religiosa. Abbiamo visto, vedendo proprio anche tutti i passaggi delle sei redazioni, oltre i documenti preparatori, abbiamo visto che questo diritto della persona umana alla libertà religiosa è una formulazione giuridica tecnica. Significa in qualche modo che l'uomo nella sfera religiosa non può essere né costretto né impedito. Non è quindi un diritto positivo, detto in termini banalissimi, ma è la banalità di cui tutti, in fondo, che tutti pensano, non è il diritto a scegliersi la religione che pare e piace, è un diritto che ha come contenuto qualcosa di negativo, il diritto a non essere obbligati e a non essere impediti dall'autorità esterna, da forze esterne, nella dimensione religiosa, né cogatur né impediatur, nessuno sia costretto e nessuno sia impedito. Quindi è un diritto, per usare la parola che 8 volte il Concilio esprime, un diritto a una immunità dalla coercizione, quindi è un diritto negativo. Questo è, diciamo così, il contenuto proprio. Abbiamo detto l'altro grande principio della dichiarazione è la riaffermazione nel preambolo che del dato storico che Dio si è rivelato e rivelandosi ha posto una via per arrivare a Lui, anzi dice una frase molto agostiniana la dichiarazione, una via per essere salvi e per essere felici, per essere salvi e per essere beati. E questa via sussiste nella Chiesa Cattolica e Apostolica, ma questo è un dato di fatto, è un riconoscimento di fatto. Terza cosa, abbiamo visto che la Chiesa, e qui sono a pagina 30, e qui leggo, la Chiesa rivendica per sé quella medesima libertà che richiede per tutte le altre espressioni religiose. E anche questo è, proprio come formulazione, è una formulazione che possiamo dire nuova rispetto a tutto il magistero precedente, rispetto anche a vicende politiche italiane, insomma. Il buon Dossetti in fondo sognava ancora uno Stato cattolico. Quindi la Chiesa rivendica per sé quella medesima libertà che chiede per tutte le altre espressioni religiose. Non rivendica nulla di più. Quindi la Chiesa chiede semplicemente la libertà religiosa, chiede semplicemente che sia riconosciuto il suo diritto a non essere né impedita né costretta. Non vuole nessun privilegio. Il Concilio parla dell'ipotesi, che allora ipotesi non era, perché c'era il concordato italiano, ma c'era il concordato spagnolo, con la Spagna di Franco. Il Concilio parla dell'ipotesi dello Stato confessionale, ma afferma che anche in questa ipotesi, nell'ipotesi che uno Stato riconosca a una realtà religiosa particolari privilegi, anche in questa ipotesi occorre garantire libertà religiosa a ogni espressione religiosa. Qualunque espressione religiosa gode del diritto a non essere né impedita né costretta, né impedita, dirà il Concilio, entro giusti limiti, perché l'espressione può essere entro giusti limiti per il bene comune. Lo Stato può precisare l'espressione di una realtà religiosa. Beh, se i cattolici volessero tutti i giorni fare una processione che attraversa il centro di una grande città, bloccando il centro di una grande città, è un'espressione religiosa che va contro altri diritti. Faccio un esempio banalissimo. Ma questo è il punto dell'altra volta che mi sembra. Ma il criterio fondamentale per giudicare il rapporto con il potere civile e con tutto l'ordinamento giuridico civile non è la libertà religiosa, ma è la libertà della Chiesa. Questo può sembrare una sottigliezza, invece secondo me ha delle conseguenze, ha delle conseguenze grandissime. Il criterio per giudicare la il rapporto con il potere civile e con tutto l'ordinamento giuridico civile è l'esperienza propria di libertà che la Chiesa fa. Il criterio per giudicare i rapporti con la società civile è la propria esperienza di libertà, la libertas ecclesia. Questo secondo me è fondamentale. Faccio un esempio. In forza della propria esperienza di libertà, la Chiesa, in un contesto come quello attuale, può accorgersi che la possibilità di celebrare validamente i sette sacramenti, per esempio, tanto per fare un esempio, per esempio la possibilità di una riforma liturgica che non debba scendere a compromesso con nessun potere di questo mondo. Io credo che la riforma liturgica attuata dopo il Concilio Vaticano II è contro lo spirito e la lettera dello stesso Concilio, ormai questo è evidente, attuata contro lo spirito e la lettera dello stesso Concilio. E basta vedere i due fatti che a livello di popolo cristiano danno l'immagine della riforma liturgica. Il fatto che la messa si celebra rivolte al popolo. Il Concilio non aveva mai accennato neppure a questa ipotesi. Il fatto che la messa e il breviario si dice in termini in lingua volgare. Il Concilio aveva invece detto che tranne alcune parti della liturgia, la lingua della liturgia doveva essere la lingua latina. Quindi una riforma liturgica che è stata attuata contro la lettera e lo spirito delle dichiarazioni conciliari. C'è sul prossimo numero di 30 giorni un intervento molto bello del Cardinale Ratzinger, in cui, facendo un'esegesi delle piaghe d'Egitto e del rapporto tra Mosè e il faraone d'Egitto, afferma che l'unica cosa, anche nell'Antico Testamento, l'unica cosa su cui non si poteva venire a compromesso col potere era la forma del culto, perché la forma del culto è stabilita direttamente dal mistero che si rivela. Quindi su tutto il resto si può venire a un compromesso col potere del mondo, ma sulla forma del culto non ci può essere nessun compromesso. Allora, metto solo degli accenni. In un contesto come quello attuale può accorgersi che la possibilità di celebrare validamente i sette sacramenti e la possibilità di libertà reale nell'elezione del Vescovo di Roma può essere mille volte più importante che non, per esempio, la scuola cattolica. Cioè, il criterio per giudicare la libertà religiosa che la Chiesa chiede, la libertà religiosa, come il Cardinale Ameri insiste, può essere considerata un principio della dottrina sociale della Chiesa. Nel principio della libertà religiosa c'è anche, evidentemente, come tutta la tradizione magisteriale della Chiesa, il principio che i genitori possono scegliere l'educazione, anzi, sono in coscienza obbligati a scegliere l'educazione dei figli che più corrisponde alle loro convinzioni. Ebbene, per giudicare se su questo principio, che genericamente possiamo chiamare di libertà religiosa, occorre o meno fare una battaglia civile, il criterio è la libertà della Chiesa. Il criterio è l'esperienza di libertà che la Chiesa fa. Quindi può essere che in un contesto la Chiesa, per la sua esperienza di libertà o per salvare elementi essenziali di questa esperienza di libertà, si accorga che è meglio non chiedere nessuna garanzia, che è meglio non chiedere, non rivendicare nessun diritto pur legittimo, che potrebbe rivendicare. Ho fatto questo esempio, a parte che il fatto scuola cattolica è un fatto d'attualità anche politica, però secondo me per insistere sul criterio, il criterio di giudizio è l'esperienza propria di libertà che la Chiesa fa. Questo è in qualche modo, diciamo così, il contenuto della lezione precedente. Ora, oggi, come a conclusione di questi incontri, io volevo, così proprio molto, molto semplicemente, come in fondo l'intenzione detta, molte volte esplicitata, di questi incontri può essere riassunta in questa affermazione, che la fedeltà alla tradizione della Chiesa in tutta la sua globalità, per esempio la formulazione del diritto alla libertà religiosa, se confrontata con il magistero dell'Ottocento e del Novecento, può essere una formulazione nuova, se confrontata con il magistero dei primi secoli, se confrontata con il De Civitate Dei di Sant'Agostino, può essere invece una cosa assolutamente pacifica. Quindi, che la fedeltà alla tradizione della Chiesa in tutta la sua interezza, in tutta la sua globalità, è la possibilità più grande di apertura, di dialogo e di valorizzazione delle istanze degli uomini. Questo mi sembra che sia stato come il leitmotiv di tutti questi incontri, di tutte queste lezioni. Che una fedeltà, per usare le parole di Giussani nell'articolo di Repubblica, dal titolo Noi siamo degli ebrei. Parla di coscienza avveduta di un cristiano investita dalla tradizione. Ecco, la coscienza avveduta di un cristiano, coscienza investita dalla tradizione, che è generata dalla tradizione. Ecco, il leitmotiv di tutti questi incontri è stato che una coscienza avveduta di un cristiano, fedele, anzi generato da ciò che la Chiesa è, da ciò che la Chiesa crede, dalla tradizione, è capace di accoglienza, di dialogo, di valorizzazione delle istanze del cuore dell'uomo e dell'uomo, anche istanze che, come tante volte abbiamo accennato, che non sono mai lo stato puro, istanze che sono sempre dentro il gioco dell'ideologia dominante e del potere dominante, ma comunque che la fedeltà alla tradizione è capace di questo dialogo. Allora, volevo fare tre esempi prendendo tre articoli di questi ultimi giorni. Un articolo è di Ferdinando Camon, un articolo sulla Stampa, giudizio su questo fatto, secondo me, molto significativo, soprattutto per il dato che tutti i giornali hanno evidenziato, che il 40% di questi 100.000 giovani che hanno invaso pacificamente la diocesi di Milano, giovani di Tese, il 40% erano polacchi. Secondo me questo dato è la cosa che più mi ha colpito, perché la dice lunga su certe immagini di questo pontificato. Ma comunque, giudizio di Ferdinando Camon su questo incontro. su questo incontro dei giovani di Tese a Milano. Vi leggo alcuni brani di questo articolo. I giovani che si dan convegno a Milano nello spirito del cattolicesimo non sono gli eredi dell'azione cattolica né di comunione e liberazione. L'azione cattolica era un fronte e ogni fronte si forma davanti dei nemici. I nemici dell'azione cattolica erano i giovani comunisti. Io condivido sinteticamente questa impostazione. Cioè l'azione cattolica in fondo si forma come un fronte nei confronti del moderno, che poi questo moderno, soprattutto diciamo così, dopo la guerra, dopo il 48, siano i comunisti, anche questo mi sembra storicamente evidente, ma comunque si forma come un fronte di fronte, non contro, ma di fronte a un nemico, di fronte in qualche modo al nemico moderno, che poi per le vicende della storia questo fronte si allea culturalmente col nemico, questo in tante sue espressioni, questo è, come dire, questa è un'altra storia, ma comunque si forma così. L'azione cattolica era un'idea politico-religiosa. Io credo che nell'intuizione di Pio XI c'è molto di questo che Camon dice. Comunione e liberazione era un ordine, come tutti gli ordini era nata da un riconoscimento dato dal Papa. Qui questo è un punto che meno condivido. Una volta era il fondatore dell'ordine che andava dal Papa a disporre la regola per ottenere l'approvazione, quelli di comunione e liberazione, interessante comunque le precisazioni, quelli di comunione e liberazione, hanno chiamato il Papa a un loro convegno annuale, credo che si riferisca quando il Santo Padre è stato al meeting di Rimini, e lo hanno interrogato, il Papa si è un po' seccato, questo non mi risulta assolutamente, sui fondamentali della dottrina, per mostrare che loro coincidevano in tutto. Comunione e liberazione è stato il braccio del cattolicesimo nel campo sociale, specialmente verso gli studenti universitari. Comunione e liberazione presuppone, ecco qui questo è il punto su cui volevo dire, comunione e liberazione presuppone un evento che crea il cattolico e lo separa dal non cattolico, e questo evento è quello che si ricorda in questi giorni il Natale. È nato qualcuno e da lui è nata una storia diversa da tutte le altre. E questo mi sembra che in questo aspetto coglie veramente l'intuizione cristiana. Comunione e liberazione presuppone un avvenimento che crea il cattolico. Questo è un'aggiunta che di per sé non è conseguenza logica, e lo separa dal non cattolico. Basta intendersi cosa vuol dire questa separazione. È come dire che quando un giovane si sposa, questo è chiaro, si sposa con una ragazza, ma cosa vuol dire questa separazione? Che crea il cattolico e lo separa dal non cattolico. E questo evento è quello che si ricorda in questi giorni il Natale. È nato qualcuno e da lui è nata una storia, diversa da tutte le altre. La comunità di Tese sente in quell'evento non una separazione, ma una congiunzione. E se proprio quell'evento fosse la possibilità di questa congiunzione. Quel qualcuno è dentro tutti gli uomini, nessuno fa eccezione, e tutti devono comportarsi come fratelli. Io credo che mai, mai come dire, il credo gnostico è stato espresso con più chiarezza che non in questo articolo. Questa è proprio la gnosi pura. Tutta l'alternativa nella Chiesa è in questo. Se da quell'evento, se quello è un evento particolare, da cui è nata una storia particolare, o se quello evento è un evento, come qui dice, dentro tutti gli uomini, per cui tutti devono comportarsi da fratelli. Questa è l'alternativa al cristianesimo. L'unica alternativa è questa. L'unica alternativa, se ha, diciamo così, se quello che Giovanni dice è stato vero ed è vero, venne tra i suoi. I suoi non lo hanno accolto. A quanti lo hanno accolto, non a tutti, a quanti lo hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio, i quali, eccetera, eccetera. Se questo è il cristianesimo, se il cristianesimo è quello che dice Camus. Se questo è il cristianesimo, è un avvenimento che coloro che lo incontrano, poi vedremo che stabilisce con coloro che lo incontrano un rapporto particolare. Questo non vuol dire di per sé che separa, questa è una conseguenza che tira Camus, ma stabilisce un incontro particolare, come l'innamoramento, quando è umanamente reale, è un innamoramento particolare. Oppure se il cristianesimo è un evento che vive in tutti e che ha come unica conseguenza un richiamo morale, vogliamoci tutti bene. Se invece è un avvenimento che si fa incontrare gratuitamente, perché Giovanni continua dicendo i quali, non da carne, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, non è stata la loro buona volontà, ma da questo avvenimento sono stati incontrati. Ecco, questa... Vado avanti, finisco. La comunità di Tesei sente in quell'evento non una separazione, ma una congiunzione. Quel qualcuno è dentro tutti gli uomini, nessuno fa eccezione, e tutti devono comportarsi come fratelli. I giovani della comunità cominciano col darne l'esempio. Ogni volta che appaiono creano sorpresa, perché il mondo e i media non li tengono d'occhio. Eppure sono l'unica forza coagulante in tutto l'universo giovanile. Poi riprende che cosa è l'azione cattolica, che cosa è comunione e liberazione. Ho voluto leggere questo brano perché, secondo me, difficilmente la posizione gnostica è stata espressa con più semplicità, lo comprendono tutti, con più semplicità. Che poi questa posizione gnostica sia totalmente, come dire, totalmente di appoggio e totalmente consona al potere dominante, anche questo mi sembra evidente. Che questa posizione gnostica si riconduca a un moralismo, vogliamoci bene, anche questo mi sembra evidente, ma queste sono tutte conseguenze. Invece proprio la posizione gnostica, la posizione cristiana, dice che un avvenimento che coloro che lo incontrano per grazia genera un rapporto con coloro che lo incontrano per grazia. La posizione gnostica dice un avvenimento che vive dentro tutti, e allora tutti hanno come dovere di considerarsi fratelli. Primo articolo. Secondo articolo, quindi l'articolo di una persona gnostica, io personalmente non lo conosco, no? Credo che sia un'ottima persona, ma lo valorizzo perché secondo me la gnosi non è mai stata espressa, direi in termini attuali, comprensibili a tutti, con più chiarezza che in questo articolo. Secondo articolo di un laico marxista. E Repubblica, la Chiesa trionfante senza umiltà cristiana. Dico subito che, ne leggo alcuni brani, dico subito che questo articolo, come prospettiva, come cenni di analisi, lo condivido pienamente. Non ne condivido il punto di partenza, anzi poi, terzo articolo che leggerò, poi tenterò di evidenziare che quell'altro punto di partenza, cioè la fedeltà alla tradizione, risponde pienamente alle istanze che Azor Rosa esprime in questo articolo. Azor Rosa dice che non tanto il Papa, a un certo punto dice, forse sarebbe meglio dire il suo attuale entourage, quindi non tanto il Papa, ma l'attuale, diciamo così, leadership culturale, ecclesiastica della Chiesa, presenta una Chiesa come Chiesa trionfante che del moderno, del mondo, ha questo giudizio. Il moderno, tutto il moderno, nella sua duplice componente di spirito protestante e di spirito filosofico laico, tendenzialmente non metafisico, deve essere condannato. Riprende una frase della Fides Serratio che parla della nefasta separazione tra il sapere teologico e il sapere filosofico e dice che la posizione culturale della Chiesa in questo moderno è una posizione di una Chiesa che a un certo punto che esalta, che vive della esaltazione della verità rivelata, della ostentazione persino un po' sgarbata della fede trionfante, che vive quindi di esaltazione, di ostentazione, e che del moderno ha questo giudizio sintetico di condanna. Azor Rosa dice che siamo stati preceduti da papi che invece avevano un altro cuore nei confronti del moderno, e parla in particolare sia che ciò prendesse le forme di una dolente e quasi disillusa riflessione sui limiti dell'azione, di qualsiasi azione umana, quale si incarnava in un Paolo VI. Parla quindi dei limiti di qualsiasi azione umana, come Paolo VI testimoniava. E poi parla della comprensione benevole e aperta verso l'umano, tutto l'umano, propria di un Giovanni XXIII. Adesso non entro nella lettura di altri brani dell'articolo, leggo soltanto le frasi che secondo me sono conclusive. Nel ragionamento romano, oggi, l'elemento prevalente non è l'umiltà cristiana. Qui aggiunge, ma d'altra parte un non cristiano non può che dire così, non è la riflessione interiore. C'è al contrario esaltazione della verità rivelata, ostentazione persino un po' sgarbata della fede trionfante. Aggiungi, il punto debole più vistoso nell'attuale atteggiamento ecclesiale romano, qualcosa che lo divarica con l'intenzionalità persino aggressiva rispetto al normale pensiero umano, con i suoi dubbi, le sue ansie, le sue angosce e il suo desiderio molto umano appunto di più limitate certezze. e poi finisco con la frase finale. Questo è il dominio del dubbio e della ricerca, non delle certezze né della tracotanza, ed è al tempo stesso il naturale terreno delle convergenze possibili. Non a caso della finitezza dell'uomo e della sua precarietà ci ha parlato il cristianesimo prima e forse meglio del pensiero laico moderno. Cioè, sinteticamente, Azor Rosa dice: ci troviamo di fronte a una Chiesa che ostenta delle certezze, ci troviamo di fronte a una Chiesa che condanna chi queste certezze non ha. Io ho incontrato un cristianesimo, dice, umile. Fa l'esempio di Paolo VI, di Giovanni XXIII, ma parte gli esempi. Un cristianesimo umile, un cristianesimo che mi ha parlato, credo che sia questa la frase fondamentale, della finitezza e della precarietà dell'uomo meglio che non i miei maestri laici. Secondo me in queste osservazioni di Azor Rosa io mi ritrovo perfettamente. Il cristianesimo ha parlato meglio di tanti maestri laici del pessimismo del pensiero laico, della finitezza e della precarietà dell'uomo. Azor Rosa in tutto, da un punto di vista di uno che non sa il contenuto proprio per esperienza di questa finitezza e di questa precarietà. Però in fondo Azor Rosa dice: io sogno una Chiesa così, perché una Chiesa che non condivide questa finitezza e questa precarietà non dice nulla all'uomo, lascia solo anche il non credente. A me sembra che in questa, come dire, semplice domanda di Azor Rosa, come domanda la condivido pienamente. E vorrei leggervi brani di un'intervista che il cardinale Danes, primate del Belgio, arcivescovo di Malines Bruxelles, ha dato a 30 giorni, proprio in fatta prima dell'articolo di Azor Rosa, ma in qualche modo un'intervista che parte proprio dalle stesse riflessioni di Azor Rosa. L'intervista inizia dicendo che la compagine ecclesiale in molte sue manifestazioni si presenta come la cittadella delle certezze forti. Teologia, liturgia, happening pastorali, dottrina sociale, tutte le espressioni dell'attuale assetto ecclesiale hanno come orizzonte la produzione di eventi, simboli, parole per dare certezze all'uomo moderno e convincere della loro verità il mondo altrimenti destinato allo sfascio. Chi intervista il cardinale si domanda: ma sono certezze reali o certezze costruite? Sono riconoscimento di un'evidenza reale o frutto di processi di autosuggestione psicologica? E soprattutto, dove inizia e come cresce la certezza cristiana? Vi leggo alcuni brani di Danes. La verità del cristianesimo è mistero. Sta davanti a noi come un dato esterno che ci viene incontro. Questa, tante volte l'abbiamo detto, ma questa è l'alternativa alla gnosi. La verità è un dato esterno che ci viene incontro. I primi che hanno incontrato il cristianesimo, Giovanni e Andrea, hanno incontrato un uomo. Non hanno fatto non hanno fatto una riflessione su di sé, si sono imbattuti in una presenza esterna che ci viene incontro ed è sempre più grande, una realtà vivente, vivente, da riconoscere umilmente, non un oggetto di possesso da conquistare. E il mistero stesso che manifestandosi attira e persuade la ragione e il cuore dell'uomo con una sorta di magnetismo, di forza d'attrazione. Non è la mente umana che costruisce per forza propria la certezza sulla verità. Invece, l'idea di certezza, oggi perseguita nella Chiesa, sembra spesso seguire le tre